Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi puntata mista di due esperienze dal vivo, live sul campo, e una terza anch'essa dal vivo, ma che si traduce poi in un attrezzo, in un software per leggere la posta elettronica, molto 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 interessante. Allora, prima le due esperienze. Sono andato in giro per Milano con i mezzi pubblici, e voi direte, vabbè, ok, bravo, complimenti. No, la cosa è stata particolare perché era un incontro di piacere che si faceva ed ero abbastanza rilassato, quindi sono salito in metropolitana e guardavo gli altri, ma al di là di guardare gli altri per vedere quanti usavano il telefonino e quanti invece la settimana enigmistica oppure un libro oppure semplicemente stavano lì a pensare, a un certo punto sento non tanto in lontananza un inequivocabile video su Instagram dove si mimava un bell'amplesso completo. Proprio si sentiva il volume nettissimo, chiarissimo, di una donna che stava avendo un rapporto. E la cosa mi ha stupito, non perché queste cose non ci siano su Instagram, ma perché questo ragazzo che se lo guardava non lo smetteva. Cioè era in mezzo a tutti gli altri e non la piantava lì, cioè, non abbassava il volume, non cambiava. Dopo svariati secondi, una ventina di secondi, una trentina di secondi, forse stufo, che ne so, prende e cambia. E le reazioni in giro, nessuno ha battuto ciglio, io solo scoppiavo a ridere, pensando a questa scena, non tanto di questa che si diverte su Instagram, ma del fatto che sembrava normale a tutti che ci fosse uno che guardava queste cose su Instagram ad alto volume. E ho detto, boh, è un altro mondo il mondo in cui sono nato io. Poi al ritorno dall'incontro invece ero ancora su un'altra metro, su un altro passante, c'era un ragazzo davanti a me, giovane, molto giovane, che si vedeva era super ormonato, perché vabbè, insomma, era così. E anche lui chiaramente prende il telefonino e comincia a guardare qualcosa, sembrava YouTube più che Instagram, perché sembrava che seguisse il classico influencer su YouTube. Allora dico, vabbè, ok, guardiamo, vediamo che cosa fa, cosa non fa. Praticamente questo influencer su YouTuber spiegava come, essendo lui in una profondissima crisi di astinenza da droga, poteva in qualsiasi momento con solamente un gesto rompere una catena, tagliare una catena alla bicicletta, rifilare la bicicletta a qualcuno e farsi subito la dose. Quindi diceva, guardate come sono bravo io che potrei farlo in un attimo, non lo sto facendo. Però poi spiegava come si faceva a rubare una bicicletta. Quindi vi immaginate questa scena, anche lì stesso si è ripetuto a 3 ore di distanza un episodio dove questo qua si guardava le istruzioni e poi a destra e a sinistra a tutti assolutamente far finta di nulla. Io ero di fronte a questo qua, avrò fatto sicuramente delle smorfie incredibili, ho scoppiato a ridere perché non mi sembrava vero, e questo qua dopo qualche istante un po' stufato ha cambiato e si è messo a vedere un'altra cosa e anche mi ha fatto sentire tanto vecchio. Sono io che mi metto delle cose del genere o il mondo è fatto così? E quindi vabbè, queste sono esperienze di 2 incontri fisici, ma un terzo incontro fisico molto molto bello, molto bello, molto bello, con Filippo dei Devol, col quale abbiamo parlato di tante cose, e una di quelle importanti che vi condivido è assolutamente l'alternativa a Firefox, perché sappiamo dei milioni che si prende l'amministratore delegato per gestire Mozilla e il fatto che mandano via il team che si occupa di cyber security e Mozilla quindi ormai è destinato proprio dopo tanti anni a finire non bene. Spero di sbagliarmi, spero che venga un fork da qualche parte, tra quelli già in giro, che riesca a ridare delle prestazioni normali e far rinascere un browser, ricordo, aveva più del 50% degli utilizzi e adesso è ridicolmente piccolo. Quindi, se scompare Mozilla, non è che scompare solo Firefox, ma anche Thunderbird ha dei problemi. E allora Filippo mi dice, guarda, io da tempo ho abbandonato Thunderbird perché è troppo lento. E mi diceva, come in effetti anche lui è fanatico come me per la ricerca di software rapido, perché più il software è veloce, più tu guadagni tempo nella tua giornata. E effettivamente io mi sono abituato a usare Thunderbird, non ho cercato alternative. E anche se Thunderbird, obiettivamente, con tante email, è pesante. È proprio tanto, 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 tanto pesante. Ed è lento. Allora mi dice, guarda, dovresti provare Mail Spring, quindi Spring come primavera e Mail come posta elettronica. E sono andato, ce l'ho qui davanti a voi mentre vi parlo, e effettivamente è una scheggia, è semplice da usare. Chiaramente non ho più tutte quelle regole che mi sono messo già su Thunderbird. Ecco, non importa, le definizioni ci sono su Thunderbird direttamente, quindi tutti i filtri, tutte le configurazioni, si deve rifare tutto da capo. E sinceramente questo è un po' antipatico. Come schermata devo dire che è molto leggero, molto semplice, quindi anche riposante. Ancora, ripeto, l'ho installato da pochissimo, non vi so fare un report completo di tutto. Qui si dice sostanzialmente, vabbè, per esempio la cosa più importante ormai, eccolo, il tema dark c'è, quindi entro nelle preferenze ed eccolo, ce l'ho già, ed è sicuramente anche un po' meglio dell'altro di Thunderbird. Però qual è la cosa che sicuramente voi direte? Vabbè, non hai avuto tempo di provarlo e sapere quali sono le differenze tra l'uno e l'altro. Beh, in effetti il sito, oltre a essere molto leggero e a spiegare molto bene le caratteristiche, fa capire che Mainspring vive di una versione pro. E mentre Thunderbird aspetta le donazioni, Mainspring aggiunge delle funzionalità con un abbonamento mensile di $8. Ora, ci sono varie funzionalità, però ce ne sono tre che mi piacciono da morire. Una è Send Letter, che è nativo in questo caso nella versione Pro. Poi i follow up reminders, quindi ti ricorda che Tizio non ti ha più risposto, e la gestione del tracking dei link. Poi si può impostare bene la definizione di chi sono io, chi non sono io, chi sono gli altri miei contatti. Ci sono degli insights, ma sostanzialmente diciamo che al di là di tutto parte dall'idea di avere un'impostazione un po' più attenta alla comunicazione aziendale. Non chiedetemi come ancora, perché non l'ho capito. Comunque, come al solito, ha una community molto ampia. Che bel software! Che parla appunto con le spiegazioni delle varie funzionalità e delle cose da mettere a posto, le cose messe a posto. E poi l'ultima è GitHub, chiaramente. Ah, ecco, vediamo un po' il bottone Feature Pro. Non dice niente di più. Sì, le Feature Pro sono sostanzialmente queste che vi ho detto. Poi ce ne sono altre interessanti. Non ho visto, ecco, questo forse è un aspetto che potrebbe essere deleterio, non ho visto l'integrazione con un calendario. No, di calendari non vedo nessun riferimento, quindi probabilmente, esatto, poi bisogna appoggiarsi, assolutamente sì, bisogna appoggiarsi a un calendario esterno, mentre Thunderbird ormai ce l'ha internamente, e devo dire che questa integrazione la trovo comodissima, assolutamente comoda. Quindi è vero comunque che la lettura della posta non ha paragoni, non ha proprio assolutamente paragoni. Quindi non so, potrebbe essere anche un'occasione per dire, vabbè, utilizzo entrambi i software in parallelo, però ecco, magari poi sarebbe più difficile trovare messaggi di posta elettronica in uscita. Quindi no. Insomma, ho qualche remora, però se non avete bisogno di integrazione con l'agenda interna, perché poi basta averne un'esterna sicuramente, il software è veramente piacevole, molto leggero e come diciamo, vediamo, sto guardando le regole per la posta elettronica, i classici filtri, le firme, la gestione della firma è molto bella. Ah, questa è la firma automatica, non è la firma elettronica. Ha una serie di template e le impostazioni generali che definiscono che lui dovrebbe può partire in automatico l'avvio. Naturalmente anche lui funziona su Linux. Gli disabilito a mano il caricamento delle immagini contenute nelle email. E poi, ecco, curiosamente credo che non supporti POP3, ma solo IMAP. Vabbè. Sì. Ok. No, è proprio semplice da usare, quindi vorrei dire... allora, senza dubbio il problema è il calendario centrale, però per chi invece vuole solo la posta elettronica è un gran bel software. Vediamo se è in italiano... No, è tutto in inglese. Ci sono estensioni? C'è un'estensione? Stanno lavorando sul calendario. Sì, sì, ci sono le estensioni, ci sono i plugin, li puoi creare, puoi installarli, però c'è anche una preview calendar che, sì, caruccia, non so come cavolo si configura. È un vero peccato che non sia interna al browser, alla posta elettronica, perché questa avrebbe reso sicuramente una cosa molto appetibile. Evidentemente si rendono conto che questo è il problema, però non è integrato. Vabbè, bisogna seguirlo però, perché ripeto, se il giorno che poi salta Thunderbird, Santa Mozilla, obiettivamente può essere difficile anche continuare a usare Thunderbird. Va bene, allora, abbiamo visto un modo di usare di consultare il web in modo spregiudicato, per cui sembra normale avere consigli un po' strani anche stando in mezzo alla gente sui mezzi pubblici, e il fatto che nessuno ha nulla da dire su una cosa del genere. E poi questo software di posta elettronica che funziona bene ma è carente di una funzionalità importante, e questo ci fa capire quanto oggi sia molto difficile avere un livello di prodotti di altissimo livello se non hanno una grande storia, una lunga storia dietro. Quindi probabilmente sarà molto più facile avere un fork di Thunderbird che Mainspring crescere, a meno che la community e gli sviluppatori non viene a intervenire in modo talmente radicale da permettere a questo tool di crescere e superare tutto il resto. Però chi ha acquisito una posizione sul mercato col software attuale evidentemente non la perde. Non lo so, voi vi trovate bene con Outlook oppure Mail, sia per Windows che per Mac, e non lo abbandonereste mai? Avete altri software open source con i quali consultate e leggete la posta elettronica senza essere legati a un fornitore? Vi costa? Quanto vi costa? Un'ultima considerazione, mamma mia quante cose vi sto dicendo, ma quanto costano questi programmi? È giusto che continuino a restare gratuiti? In un'ottica di attivismo europeo sta passando sempre di più la nozione che il software buono si paga. E secondo me questo è un momento d'oro, perché si capisce quanto vale un software che ti fa tutto in locale senza condividere dati all'esterno. Quindi ve la lascio come riflessione. caffè20.it/membri, grazie a tutti gli iscritti. Mi troverete con qualche contenuto in più riservato a voi appena finito il trasloco. Devo dire che i lavori sono finiti, ma il trasloco sa da fare, quindi sarà dura, sarà pesante e sopravviveremo, però, come tutti. Un saluto a tutti, alla prossima.